mestiere della settimana, quando il futuro è la tradizione, un programma realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a un nuovo appuntamento con il Mestiere della Settimana, il programma di Radio Jeans che ci racconta le professioni tradizionali della Liguria e non solo. Nel corso di queste puntate stiamo scoprendo dei profili professionali che offrono ancora opportunità di occupazione in Liguria. Oggi ci occupiamo di un mestiere antichissimo, il falegname, ma andiamo subito nel vivo della nostra trasmissione andando ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione sul profilo del falegname. A tra poco!
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Il falegname è l'artigiano che per eccellenza lavora il legno realizzando infissi, mobili o altri manufatti. Conosce i procedimenti per la conservazione del legno e le sue proprietà meccaniche, tecnologiche e fisiologiche. Il falegname può svolgere la sua attività da solo o in proprio. A seconda del ruolo può occuparsi della conservazione e preparazione del legno, della sua modellazione o dell'assemblaggio di mobili, serramenti e casse e, più in generale, di tutta la carpenteria in legno. Non c'è uno specifico percorso formativo. L'accesso alla professione avviene generalmente tramite contratto di apprendistato. In Liguria esistono peraltro corsi di istruzione e formazione professionale triennali per operatore o operatrice del legno e dell'arredamento o falegname mobiliere, anche ad indirizzo operatore del legno e dell'arredamento della nautica da diporto.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Ed eccoci tornati in studio e ora ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista realizzata dalla nostra reporter Laura Santi Amantini a Stefano, un falegname di Genova. A dopo.
Oggi sono in compagnia di Stefano Cigalini, il titolare della falegnameria Cigalini. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a lei.
Allora, di cosa si occupa la falegnameria Cigalini?
Allora, noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'arredamento su misura in pratica e il restauro di mobili antichi.
Quindi, quali sono i prodotti? Voi producete ex novo e restaurati,
sì,
giusto?
Sì, noi praticamente ci occupiamo di fare un po' tutti quei tipi di prodotti che vanno fatti su misura per ambienti magari un po' particolari di cui Genova spesso e volentieri presenta all'interno delle case. E il restauro di mobili antichi, che appunto riguarda i mobili antichi, tutte le problematiche relative a quello che possono essere i tarli, a quello che possono essere i difetti di lucidatura, e quindi rimettiamo un po' a nuovo queste situazioni. Poi facciamo anche ristrutturazione di serramenti storici in particolare, quindi persiane di museo, infissi sempre di musei, e quindi insomma ci occupiamo un po' di questi tipi di lavori. E nel su misura ci occupiamo di tutto quello che si può fare riguardante il legno. L'unica cosa di cui che non facciamo sono i parquet, i pavimenti.
Di solito chi si rivolge a voi come clientela?
Si rivolge all'architetto, si rivolge la persona che appunto vuole sfruttare al meglio uno spazio all'interno della casa e chi appunto ha magari il divanetto antico rotto che lo vuole risistemare. In particolare, ecco, il nostro target di clientela è questo.
La falegnameria è stata fondata nel 1955, se non sbaglio.
Sì, sì.
E
sì.
È cambiato qualcosa nel tempo?
Sì,
avete diversificato la produzione?
Assolutamente sì. Consideri che fino al 1980 e ancora fino agli anni 90 si faceva in particolare costruzione di telai, di poltrone e divani, quindi si facevano i telai delle poltrone e divani che poi venivano rivestiti dai tappezzieri in stoffa. E dagli anni 90 al 2000 c'è stata una trasformazione repentina di questo tipo di lavoro, poiché la grande distribuzione ha assorbito in parte della nostra clientela e di conseguenza noi, in base anche alle richieste che già comunque arrivavano negli anni precedenti, abbiamo iniziato ad inserire nuovi lavori che erano quelli più specifici sulla falegnameria e sulle rifiniture in genere all'interno degli appartamenti, quindi più sull'arredamento piuttosto che non su strutture grezze che poi appunto venivano rivestite.
Voi vi sentite più falegnami che restauratori? Che differenza c'è tra falegname e restauratore?
Beh, noi siamo un po' entrambi, perché poi alla fine l'attività si è sviluppata in parallelo su questi due canali, per cui mi sento di dire che siamo sia restauratori che falegnami, e comunque i lavori sono anche un po' complementari, perché quando servono determinati innesti per quanto riguarda il restauro, ci vuole una pratica di falegnameria anche solo che per riconoscere i legni, queste cose.
Quali sono gli attrezzi base del mestiere?
Gli attrezzi base si distinguono, dipende, se parliamo di utensili manuali, sicuramente scalpello, pialetto, martello, un po' quello che erano tutti gli strumenti anche antichi, se vogliamo, perché comunque è un lavoro che la manualità è sempre importantissima, ovviamente. Invece per quanto riguarda le attrezzature, le macchine utensili, piallatrici, squadratrici, e seganastro e sezionatrici, insomma queste qua sono un po' quelle di base, poi talvolta in base un po' alle possibilità anche di spazio all'interno dell'azienda ci sono anche tantissime altre attrezzature che servono, ma non sempre si riescono a collocare all'interno dell'area di lavoro.
Immaginiamo di dover costruire qualcosa, di dover, che ne so, restaurare una persiana. Come si svolge il mestiere?
Allora, diciamo le varie fasi partono da quando si va a prendere l'oggetto dal cliente. Quindi si tracciano sul posto tutte le corrette tolleranze che deve averle in fisso per aprire e per chiudere. Poi si porta in laboratorio, si fanno le piallature dovute dove si sono tracciate, diciamo, queste linee. Poi si carteggia fino al ritrovamento della fibra, si fanno gli innesti nelle parti deteriorate o marciscenti, quindi si riparano, dopodiché si stucca per chiudere tutti gli interstizi rimasti, poi si fanno due mani di fondo e due mani di finitura, prevalentemente lo facciamo a pennello perché rimane uno strato maggiore di vernice sulla parte da trattare, insomma sul prodotto che si sta ristrutturando. Dopodiché si porta a casa del cliente e si rimette in opera.
Quanto tempo è necessario per, ad esempio, il restauro di una persiana?
Sì, diciamo che poi spesso le persiane si va a quantità, quindi nell'ordine di tempo che dico io solitamente se ne fanno almeno 4-5 e comunque ci vogliono 10 giorni lavorativi.
E invece nel 2008 la vostra falegnameria, ho letto sul vostro sito internet che ha ricevuto il premio Mercurio d'Oro per i meriti imprenditoriali. Sì. Vi sentite voi più artigiani o più imprenditori?
Ci definiamo più artigiani forse anche per le dimensioni della nostra ditta, perché poi alla fin fine siamo una piccola media realtà nel cuore di Genova, però insomma da i suoi buoni frutti questa attività e per fortuna anche le sue dovute soddisfazioni testimoniate anche da questa premiazione che abbiamo ricevuto, che si è svolta al Lingotto a Torino.
L'azienda è a conduzione familiare, quindi vi occupate voi anche di tutti gli aspetti di gestione?
Sì, certamente. Noi ci occupiamo sia di trattare con il cliente che di scegliere le materie prime, che di fare gli ordinativi, che di ricevere le telefonate, che di fare progetti, iniziarli dal punto di vista esecutivo, portarli avanti e terminarli. Allora, diciamo che chi è titolare di un'attività come questa deve saper fare tutto. E la prima scuola in questo mestiere è quello di passare tantissime ore al banco, proprio a fare le cose, a imparare le tecniche costruttive e ad acquisire quella manualità che poi è importantissima negli anni.
Lei ha, diciamo, respirato questa tradizione in famiglia,
come si è
avvicinato, che studi ha fatto
io,
personalmente?
Per quanto riguarda gli studi, come superiore ho fatto un istituto tecnico commerciale, per cui diciamo mi è servito poi forse più nella parte amministrativa quando è stato il momento che sono diventato titolare. E, invece per il resto io ho preso due specializzazioni, una in arredamento e una in antiquariato, applicata alla storia dell'arte e al mobile antico. Dopo aver fatto la scuola che ho fatto mi sono reso conto che avevo alcune lacune su determinati aspetti del mio mestiere, quindi poi ho preferito approfondire facendo queste scuole private.
E invece chi non avesse questa tradizione, diciamo, familiare, come può avvicinarsi a questo lavoro?
Al giorno d'oggi non è per niente facile. Io ritengo che comunque ci sia sempre bisogno di una base a livello familiare. Certo, chi è affascinato, ha passione e lo vorrebbe fare comunque, ovviamente deve iniziare inserendosi nelle attività già che operano sul settore, cercando di imparare il più possibile, di respirare l'aria proprio di lavoro, che si respira nell'ambiente di lavoro, dopodiché di provare ad avventurarsi, a mettersi in proprio, però prima cercando anche di capire se ha un discreto portafoglio clienti già di base, perché purtroppo al giorno d'oggi lo sappiamo benissimo, in Italia tenere aperta un'attività con incidenza fiscale tutto non è facile, e quindi è quello. Poi il mestiere in se stesso è molto bello, a chi piace è un mestiere creativo e lascia libero spazio alla fantasia anche per certi aspetti, e soprattutto dà la possibilità di mettere del proprio in quello che si fa. Infatti è importantissimo che uno non si fermi solo a quello che gli viene insegnato, ma che cerchi sempre un pochettino, no? di stimolare la propria inventiva.
Qual è secondo lei la differenza sostanziale tra un prodotto diciamo industriale e uno invece artigianale, come quello che appunto fa un falegname?
La differenza è sostanziale sia nel prezzo che nella qualità. Ovviamente l'unica cosa positiva che io vedo in quello industriale è giusto il prezzo, e anche lì non in tutti i casi, perché a livello qualitativo la cosa artigianale, se fatta da artigiani seri ovviamente, è tutta un'altra cosa, perché viene scelto ogni singolo materiale che fa parte poi del prodotto che viene finito in base a quello che effettivamente serve. E poi soprattutto il vantaggio della cosa su misura fatta in un appartamento non è uguale, perché se riescono, è una cosa cucita su misura, come il sarto che fa l'abito sulla persona, è come andare a comprare la maglietta sul mercato e farsela fare da un sarto su misura, insomma, ecco, qualcosa di differenza c'è per forza di cose. Certo, la grande distribuzione al giorno d'oggi ci ha portato via un segmento del mercato enorme, d'altra parte questo lo si sa. Però comunque noi abbiamo la nostra clientela affezionata che francamente ci ha sempre seguito e ci ha sempre richiesto.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Bene, è arrivato ora il momento di una pausa musicale. Questi sono Il parto delle nuvole pesanti con Terapia sociale su Radio Jeans.
Siamo entrati in questa epoca, viviamo l'apparenza dell'estetica, mangiamo pane, immagine, classifica, il resto lo affidiamo alla chimica. Da quando ci curiamo con i farmaci, crediamo fermamente ai nostri medici, beviamo tè, ambiente, diossina, il nostro nuovo dio è medicina. Mamma mia, mi sento male a pensare che ogni cosa va curata in ospedale. Siamo risposta ad ogni cosa che va storta con un medicinale. Ci vorrebbe una terapia sociale, non un farmaco scientifico. Ci vorrebbe una terapia morale, non un farmaco anestetico. Da quando siamo nella cibernetica non c'è più spazio per la nostra etica, cerchiamo un senso di beatitudine, ma poi viviamo nella solitudine. Non ammettiamo noia né dolore, vogliamo avere sempre un posto al sole, e non abbiamo tempo per curare il cervello, la coscienza, l'anima ed il cuore. Mamma mia, mi sento male a pensare che ogni cosa va curata in ospedale. Psicofarmaci e pasticche per non fare più cilecca nella vita e nell'amore. Ci vorrebbe una terapia sociale, non un farmaco scientifico. Ci vorrebbe una terapia morale, non un farmaco anestetico. Dai, burocrate di
terapia sociale del parto delle nuvole pesanti qui su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono, siamo al mestiere della settimana e parliamo oggi di un mestiere che ha a che vedere con il legno, infatti parliamo del falegname. Lo stiamo facendo in compagnia della nostra reporter Laura Santi Amantini, che ha intervistato per noi Stefano Cigalini, un falegname di Genova. Ma prima di continuare la nostra chiacchierata con il nostro protagonista di oggi, ci andiamo ad ascoltare una scheda preparata dalla nostra redazione sulla condizione occupazionale dei falegnami in Regione Liguria.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Nonostante la crisi, il falegname è un mestiere che ancora dimostra di avere forza sul mercato grazie ai prodotti e al generale servizio di qualità. A determinare la tenuta dell'attività è anche l'organizzazione. Per molti falegnami liguri, il taglio familiare dell'attività permette di aumentare la forza lavoro senza dover attivare contratti di collaborazione o dipendenti. In ogni caso, nel periodo tra il 2009 e oggi, lo stock occupazionale è diminuito di oltre 5.000 unità. Si prevede invece stabilità per i falegnami specializzati in macchine per la lavorazione del legno.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
E invece, secondo lei, i giovani sono consapevoli del valore, diciamo, del prodotto artigianale, anche appunto dei mobili prodotti da un falegname?
Allora, direi che
ci sono dei giovani che si rivolgono a voi?
Alcuni sì, o comunque fanno capire che loro apprezzano molto il prodotto artigianale. Però, e perché coperti da tantissime spese sul mettere su casa, poi talvolta su preventivo magari non si riesce ad andare avanti perché vedono che magari non stanno nei costi, anche se comunque alcune cosette a volte si riescono anche a fare.
E invece come cercate di appunto pubblicizzarvi, avvicinare la clientela?
Beh, noi diciamo che il vecchio sistema del passaparola è sempre quello che funziona meglio di tutti. Quindi cosa significa? Si va da un cliente, si lavora bene, questo è soddisfatto, consiglia a un amico, a chiunque, noi, e quindi questo è sempre quello che ci ha portato più clienti di tutto. Poi, siccome che è meglio non lasciare niente al caso, al giorno d'oggi facciamo pubblicità con pagine gialle, e con i quali abbiamo un sito internet, abbiamo la pubblicità cartacea, e per cui questo qua è il nostro canale preferenziale per quanto riguarda la pubblicità.
Secondo lei il vostro mestiere ha una sufficiente visibilità oppure no?
Certo, si può sempre migliorare sulla visibilità. Il fatto è che la pubblicità e la visibilità hanno anche dei costi veramente molto alti, quindi talvolta si rinuncia anche per quello. Questo soprattutto per quanto riguarda quello che può essere le TV, i media, loro hanno dei costi molto alti. Sì.
È possibile descrivere un po' una giornata tipo del falegname?
La giornata tipo del falegname inizia, almeno per quanto riguarda noi, inizia alle 8, si portano avanti i lavori già iniziati in laboratorio, si risponde al telefono, si ricevono i clienti, si fissano nuovi appuntamenti per andare a vedere nuovi lavori. Praticamente la giornata si svolge su queste cose, poi si fanno sopralluoghi in cantiere, oppure talvolta vengono persone, ci si mette d'accordo con architetti per portare avanti nuovi progetti, ecco, diciamo lo svolgimento è questo. E poi la parte un po' meno simpatica e interessante, che è quella del pagare tasse, andare dal commercialista, andare in banca e tutti questi aspetti qua.
Quindi c'è anche un aspetto di progettazione, di disegno, di questo non vi occupate voi direttamente, ma
c'è un aspetto anche di progettazione e disegno, però solitamente parte dall'architetto. Poi loro si confrontano con noi perché ovviamente l'architetto pensa molto all'estetica, alla moda e alle idee. Queste poi devono essere messe in pratica, quindi si ha a che fare con l'aspetto tecnico, che non sempre si riesce a coniugare con le idee, insomma, con queste cose. Di conseguenza noi siamo con l'interfaccia che fa filtro per capire se poi quello che viene pensato alla fine è realizzabile proprio.
Torniamo ai giovani, è ancora possibile andare a bottega per imparare questo mestiere oppure ci sono dei corsi specifici?
Ci sono dei corsi e in questi corsi poi fanno fare degli stage direttamente in azienda, che è una cosa, è una formula che perlomeno riesce a far provare un pochettino ai giovani appunto questo mestiere.
Quindi lei ritiene che questi corsi siano validi o c'è qualcosa da migliorare?
Secondo me sì, cose da migliorare assolutamente, nel senso che intanto dovrebbero far fare gli stage in azienda molto più lunghi, perché è un mestiere che, questo come anche altri, richiede molto tempo, ore di laboratorio, e di conseguenza sì, dovrebbero allungare un po' questi tempi.
Quanto tempo è necessario per impadronirsi, diciamo, dei fondamenti?
Minimo un anno per cercare di capire un pochino almeno gli strumenti che vanno usati in determinate situazioni e come vanno usati, quindi la scelta e il metodo di come vengono utilizzati. Però io posso chiaramente dire che dopo 21 anni di lavoro, o ancora non so quanti anni e secoli forse di quello di bisogno per ancora imparare, perché dico la verità che ogni giorno si impara una cosa diversa.
Questi corsi sono privati, sono di società private, quindi a pagamento?
Ma sono anche patrocinati dalla regione. Abbiamo avuto anche delle richieste per dare disponibilità a far fare stage, e queste richieste sono arrivate da patrocini regionali e provinciali, ecco. Qui sia della città che anche di zone limitrofe tipo Chiavari o Arenzano.
Quindi ci sono dei giovani che sono venuti proprio da voi,
sì,
ad
sì,
imparare?
Sì.
E come vi sono sembrati appunto questi giovani apprendisti?
Ma diciamo è stata un'esperienza mista, dal ragazzo timido, un po' introverso, che però ascoltava molto bene tutte le cose che gli si dicevano e quindi molto attento a non sbagliare, da quello un po' più spavaldo, che magari invece era un po' più distratto, guardava sempre l'orologio, perché poi alla fine interessava avere sul registro le ore fatte, però poi basta, e quindi capita un po' di tutto, capita, sì.
Siete contenti di vedere che ci sia interesse da parte dei giovani che vogliono apprendere?
Assolutamente sì. E l'unico dispiacere che abbiamo è che ovviamente lo Stato aiuta veramente poco questo settore e di conseguenza c'è poco ricambio, e negli anni futuri tante maestranze si andranno a perdere.
E quindi un ragazzo che ha fatto uno di questi corsi, ha seguito degli stage, sì, in azienda, che cosa può fare dopo? Può riuscire a essere assunto da un'impresa già avviata?
Sì, può inserirsi in un'azienda già avviata, ovviamente, perché da solo non è ancora in grado ovviamente di aprire, sempre che questa azienda abbia una mole di lavoro tale da avere più che altro un appoggio, un aiuto a un operaio già che sa lavorare, ecco, perché poi alla fine sarebbe un aiuto, non un operaio che porta avanti il lavoro vero e proprio. Quindi in questo tipo di situazioni sì, possono inserirsi. Sì.
Quindi poi per diventare autonomi è necessario almeno 4-5 anni di esperienza?
Ma minimo proprio,
minimo.
Io dico 10 anni, magari talvolta ragazzo sveglio che ha molta passione soprattutto, perché poi è importantissimo quello che sia una cosa che uno ha dentro e che ha proprio voglia di imparare, che gli piace, e allora magari anche quei 5 anni può comunque imparare molte cose importanti.
Quali sono le difficoltà maggiori, soprattutto all'inizio, e quali invece le soddisfazioni più grandi che questo mestiere dà?
Le difficoltà maggiori sono rappresentate da quello di avere un approccio iniziale proprio con il mestiere in se stesso, rischiare di farsi male, perché poi è molto manuale in tanti utensili che si utilizzano, quindi io mi ricordo quando ero ragazzino che avevo tutti i giorni le dita col cerottino, fasciate, perché comunque la martellata e lo scalpello che scappava da una parte, la scheggia presa dall'altra, questo rischio c'è. Dall'altra parte deve piacere il legno, deve piacere poi un po' tutti gli sbocchi che dà il lavorare il legno, quindi la creatività alla fine, secondo me. La creatività in maniera un po' più tecnica rispetto a quella che non può essere quella di un pittore che si mette lì col pennello, ecco, e disegna, chiaramente. Però comunque si possono realizzare delle cose simpatiche. Io poi personalmente mi sono fatto tutto il mio appartamento, camera, cucina, tutto quanto, quindi ci hanno messo di creatività nel mio caso specifico.
Quindi per lei personalmente l'aspetto più interessante è il fatto di poter realizzare qualcosa,
sì,
di avere realizzare la propria creatività.
Sì, e poi certo è molto bello vedere quando le proprie idee funzionano visto nel viso, nella soddisfazione del cliente di quando si finiscono le cose.
Quali consigli si sente di dare ai giovani che sono interessati a intraprendere questo mestiere?
Allora, innanzitutto di intraprenderlo solo se sono seriamente motivati, perché siccome che, come abbiamo detto finora, ci vuole molto tempo per imparare tutto quanto, se c'è una seria motivazione è giusto investire tempo, se invece lo si prende insomma come per non fare qualcos'altro, per non star fermo a casa, intanto faccio questo, richiede molta passione e di conseguenza preso alla leggera si rischia di perdere del tempo e buttarlo via, perché poi se una cosa non piace non la si fa bene, è così.
E quali sono gli obiettivi e le speranze sulle quali puntare quando ci si sente in difficoltà magari all'inizio?
Pensare che all'inizio tutte le cose sono difficili, soprattutto questo tipo di lavoro, e che chi comunque è riuscito a, insomma, a raggiungere un qualche obiettivo, comunque una qualche posizione, non è perché è un genio, è una persona fuori dal comune, è perché ha messo passione, credeva in quello che faceva e ha insistito nonostante le difficoltà che si incontrano poi. Inutile farne la lista perché sono tutte quelle che fanno parte del mestiere in se stesso, ce ne sono tantissime, e quindi la cosa importante è avere una preparazione dentro di sé da dire: questo è un lavoro che mi piace, gli ostacoli sono ovunque, prima o poi si superano, l'importante è che sia una cosa che la faccio volentieri e che insomma metto passione, ecco.
Io la ringrazio veramente della sua pazienza, di tutte
piacere.
Le informazioni, e in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Crepi il lupo, grazie.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Bene, questa era la testimonianza del falegname di Genova, Stefano Cigalini. Quindi, con un corso di formazione apposito, uno stage in azienda o un apprendistato, è possibile intraprendere questa strada. Abbiamo ascoltato anche prima dalla scheda che alcuni settori sono anche più richiesti di altri, quindi qualora avesse una passione particolare per il legno, pensateci un po' su. Bene, ora siamo giunti davvero alla fine del tempo a nostra disposizione. Vi ricordo, come sempre, come di consueto, i modi per interagire con noi e quindi la nostra pagina fan Radio Jeans, alla quale vi invitiamo a mettere mi piace, il nostro sito www.radiojeans.net/Liguria e come sempre la nostra app gratuita Radio Jeans per iOS e Android. Scaricatevela, potrete ascoltare questa e tutte le altre trasmissioni dedicate all'orientamento post diploma, e ci sono anche tante sorprese. Non vi dico nulla di più, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mestiere.
Il mestiere della settimana è stato realizzato per l'Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione.